incontri con la Fondazione Milchanou.
A questo punto del nostro palinsesto ci occupiamo di storia e come nostra consuetudine lo facciamo insieme ad Alessandro Celi, presidente della Fondazione Milchanou. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Oggi parliamo di uno degli aspetti che hanno avuto una grande influenza sulle vicende successive della Valle d'Aosta, mi par di capire, e ci riferiamo al clero.
Esatto, oggi penso di dare per sommi capi qualche informazione sulla partecipazione dei sacerdoti o dei futuri sacerdoti valdostani alla Grande Guerra.
Perché ritieni che fu importante questo aspetto?
Perché la guerra in generale, soprattutto la Prima Guerra Mondiale, fu un'esperienza sconvolgente che segnò veramente una generazione. Supporre che i sacerdoti, in quanto uomini come tutti gli altri, non ne fossero sconvolti sarebbe assolutamente irrealistico. Quindi la domanda da farsi è appunto in che modo il clero valdostano fu segnato dall'esperienza della guerra.
E allora in che modo e in che cosa si esplicitò tale influenza?
In linea di massima, se si dovesse andare per sommi capi, si potrebbe dire ci sono persone che durante la guerra perdono la fede e persone che la riacquistano. Sicuramente tutte portarono a casa un bagaglio di esperienze che modificò il loro comportamento futuro, e questo vale anche e soprattutto per il clero e i seminaristi.
Approfondiremo ancora questo tema fra qualche istante. E oggi stiamo parlando di un aspetto di una grande influenza sulle vicende successive della guerra in riferimento alla partecipazione del clero alla Prima Guerra Mondiale. Furono tanti?
I sacerdoti che parteciparono alla guerra, sì. Possiamo averne un'idea sulla base dell'elenco dei sacerdoti riportato negli atti del Sinodo del 1943, quindi 25 anni dopo la fine della guerra. La situazione nella diocesi di Aosta era la seguente: su 24 canonici della cattedrale, ben 6 avevano partecipato alla guerra, alla Prima Guerra Mondiale, quindi un quarto. A Sant'Orso, che contava all'epoca 13 canonici, questi erano 4, quindi quasi un terzo. In generale, in tutta la diocesi, il 20% dei sacerdoti viventi nel 43 aveva partecipato alla guerra. E, come si dice, non dobbiamo dimenticare i sacerdoti morti nel frattempo, i religiosi che non sono contemplati in questo elenco perché appunto in servizio fuori dalla valle, e ne erano 3 tra cappuccini e francescani, i 6 sacerdoti morti durante il conflitto sul campo di battaglia o per incidente e per malattia. Quindi in generale una percentuale molto elevata di sacerdoti, pari a più di un quinto, che aveva partecipato alla guerra.
Ma per partecipato cosa intendi? Parteciparono proprio come combattenti?
Anche. In linea di massima la prassi del tempo non c'era ancora il concordato, quindi non era ancora disciplinato il fatto che i seminaristi non svolgessero servizio militare. La prassi del tempo voleva che i seminaristi fossero impiegati particolarmente come aiutanti di sanità, cioè come, non diciamo infermieri, ma comunque come aiuti all'interno degli ospedali da campo o degli ospedali di retrovia. Poteva anche succedere che questi fossero invece infermieri o bareglieri sul campo di battaglia, ma ci furono anche futuri sacerdoti che invece avevano combattuto. Penso ad esempio a Don Gros, che fu per diversi decenni parroco di Saint-Étienne ad Aosta, che si convertì, scelse di diventare sacerdote dopo la guerra. Durante la guerra era stato invece un capitano degli arditi, quindi di un reparto d'assalto, quelli proprio che combattevano in maniera forse più violenta addirittura del soldato di prima linea. Così come lui, un canonico di Sant'Orso, Pierre d'Arenso, che era sottotenente degli Alpini e divenne e conseguì una medaglia di bronzo al valore, o ancora Don Carlo Gao, che eletto sacerdote nel 21, sì, consacrato sacerdote nel 1921, era stato capitano di artiglieria durante il conflitto.
Citavi Alessandro prima di Ivano Fossati, che alcuni sacerdoti hanno proprio partecipato alla prima guerra mondiale come combattenti.
Esatto, la questione non deve stupire, perché comunque nel, penso ad esempio a Don Gro, che se ricordo bene era ingegnere, quindi una conversione tardiva successiva alla guerra, era evidentemente studente universitario, addirittura laureato, era automatico in tempo di guerra, chi aveva un'istruzione superiore diventava immediatamente, era arruolato immediatamente come ufficiale e quindi andava al fronte a combattere. Tra questi possiamo ricordare anche un altro futuro sacerdote, Pierre Goré, anche lui medaglia di bronzo al valor militare. Quindi, se vogliamo, possiamo fare due gruppi: coloro che furono al fronte come combattenti e coloro che furono al fronte o come cappellani militari perché già ordinati o come aiutanti di sanità perché ancora da ordinare.
E come ricordavi, chiedo scusa, questa esperienza segnò la loro esistenza, ovviamente.
Certo, come accennavo prima, ci fu chi fu segnato a tal punto che senza porre proprio un rapporto di causa-effetto diretto, ma comunque poi entrò in crisi e a un certo punto lasciò anche l'abito talare. Chi rimase invece sacerdote, i casi furono pochi in questo primo caso, chi rimase sacerdote da un lato dimostrò sempre un grande interesse, una grande partecipazione nei confronti delle associazioni dei reduci e delle associazioni combattentistiche ed arma, accompagnando in qualche modo i commilitoni anche nell'associazionismo, nella vita civile, e altri ancora che invece furono segnati negativamente. Un personaggio che è molto interessante, tra l'altro, è il parroco di Hollomont, Don Laurent Vallée, che morì abbastanza giovane nel 1935 a 54 anni e che era stato cappellano in Francia e in Oriente e che da quello che insomma si ricorda eccedeva un po' nel bere, probabilmente proprio a seguito alle sue esperienze di guerra.
E che poi l'aveva portato anche a prestare servizio fuori dalla valle.
Sì, e anche fuori dall'Italia. Questo è uno degli elementi che mi interessano di più. Così come gli italiani, ci furono delle truppe italiane che combatterono in Francia insieme alle truppe francesi, questi italiani seguirono anche i francesi in Grecia. Ci fu un corpo di spedizione che sbarcò a Salonicco e combatté appunto nella penisola balcanica.
Parleremo allora fra poco proprio della Grecia. Rientriamo insieme per gli ultimi minuti a nostra disposizione per parlare della Grecia, Alessandro.
Sì, ad un certo punto della Prima Guerra Mondiale la Francia, o meglio gli alleati, demandarono alla Francia l'organizzazione di una spedizione che, sbarcata appunto a Salonicco in Grecia, aveva il compito di superare le montagne alle spalle di questo porto e penetrare in Bulgaria. La Bulgaria era alleata con la Germania e con l'Austria e di conseguenza di aprire, se vogliamo, un fronte balcanico per tenere impegnate le truppe tedesche e austriache. L'elemento interessante nella nostra rivisitazione di oggi è che Don Vallée fu inviato come appunto cappellano militare in questa spedizione. Questo ci dice un elemento interessante di carattere generale sulla Valle d'Aosta. Il clero valdostano, abituato a parlare in francese, era richiesto proprio quando i reparti del Regio Esercito Italiano avevano a che fare con truppe di lingua francese, quindi sia sul fronte occidentale dove inviamo una divisione in aiuto ai francesi, sia appunto in questa spedizione greca da cui poi Don Vallée riportò immagini e alcune notazioni sul suo diario personale anche abbastanza interessanti.
E quindi un'altra testimonianza della persistenza del francese in Valle d'Aosta.
Certamente dobbiamo ricordare che fino alla classe di sacerdoti ordinati nel 1940 tutto l'insegnamento, salvo i 3 anni di teologia finite, potremmo dire, le scuole superiori, veniva svolto in francese, mentre la teologia era svolta in latino. In pratica l'italiano non faceva parte del percorso di studi del sacerdote e divenne fondamentale per la Valle d'Aosta, per i sacerdoti valdostani, soltanto negli anni 30, quando la forte immigrazione dal Veneto portò la necessità di parlare in italiano a queste persone che usavano il dialetto, ma non era il patois valdostano.
Certo, quindi in sostanza possiamo anche concludere, tirare le fila di questo discorso riallacciandoci proprio al linguaggio e di quanto possa essere importante in certe situazioni anche la conoscenza del francese, e quindi attualizzare, se vogliamo, anche un pochino questo aspetto della nostra regione oggi.
Certamente, anche 100 anni fa la Valle d'Aosta in qualche modo era una finestra verso la Francia per l'Italia, per lo Stato italiano, proprio perché i valdostani e soprattutto la loro classe intellettuale principale, cioè i sacerdoti, erano di madrelingua francese.
Di che cosa parleremo nelle prossime settimane?
Ma nelle prossime settimane l'intenzione è di lasciare in parte la rievocazione di ciò che è stato 100 anni fa per la Valle d'Aosta e allargare un po' l'orizzonte. Parliamo sempre di Prima Guerra Mondiale, ma ribaltando la prospettiva. Che cosa c'è ancora oggi che ci collega alla Prima Guerra Mondiale? Ovvero sia, quali temi, quali problematiche, quali situazioni geopolitiche sono ancora oggi ricollegabili a quanto è avvenuto 100 anni fa.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la Fondazione Émile Chanoux è a disposizione per gli amanti della storia e con il suo lavoro e la sua attività, e che da non molti mesi ha cambiato sede, quindi possiamo approfittare per ricordare il nuovo indirizzo.
Assolutamente, e soprattutto per dire che finalmente siamo di nuovo online e riusciamo ad aggiornare il sito, perché siamo rimasti per più di un mese senza linee telefoniche. Oggi siamo in via Guido Rei 26, praticamente all'angolo con Viale Federico Chabot. Chi vuole venirci a trovare, i recapiti li trova appunto sul sito e basta fissare un appuntamento.
Grazie ad Alessandro Celi, presidente della Fondazione Émile Chanoux, che anche questa settimana è stato con noi, e buon lavoro.
Grazie, grazie agli ascoltatori.
Grazie a Daniele Iacomini e da parte di Paola Borgnino, buona continuazione con i nostri programmi.
La Fondazione Émile Chanoux vi aspetta la prossima settimana.